Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolta. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Alla parola è Lui che lo ha rivelato, noi subito immaginiamo, riconduciamo la memoria alla sua predicazione, alle cose che Gesù ha fatto e che ricordano la presenza della volontà del Padre in Lui, cioè tutto quello che della sua vita, dei suoi insegnamenti e delle relazioni che ha con gli uomini ricorda la presenza del Padre. Ma in realtà questo rivelare il Padre da parte di Gesù è molto di più che questo, perché non riguarda solo la sua vita e la sua predicazione e l'esito anche della sua vita con la morte in croce e la resurrezione, ma riguarda la speranza che è in ciascuno di noi. Se capiamo questo, entriamo nel Natale, se no è una festa, un'altra festa come le altre. Ma cos'è questa speranza che è in noi? E soprattutto, da quando c'è questa speranza? E chi ce l'ha messa questa speranza? Come potremmo accorgercene? Vedete, domande su un elemento così fondamentale per la fede alle quali forse non sappiamo immediatamente rispondere, o almeno sapremmo rispondere per luoghi comuni. Ma diceva la colletta stamattina all'inizio della messa, dopo l'atto penitenziale, diceva: «O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana». Allora entriamo in questa avventura come l'ha descritta in pochissime parole, perché non c'è bisogno di molte parole in realtà, come l'ha descritta in pochissime parole questa colletta della messa del giorno del Natale. Prima di tutto, Dio in modo mirabile ci ha creati a sua immagine. Noi lo sappiamo che siamo fatti a immagine e somiglianza. Abbiamo però smarrito il senso di queste parole, che vuol dire che siamo a immagine e somiglianza di Dio. Io non la vedo l'immagine che porto di Dio, ma soprattutto non vedo l'immagine che porta di Dio il mio prossimo. Soprattutto del mio prossimo non vedo il mio nemico che porta l'immagine di Dio. Ma anche se non fosse nemico e fosse solo minaccioso, secondo me, non oggettivamente, se fosse un migrante sarebbe minaccioso, secondo me, forse non lo è. Pure noi siamo stati migranti, mica siamo stati sempre minacciosi. Ma prima che il demonio vi venga a rubare la speranza perché queste parole vi urtano, Torniamo a questa speciale considerazione. Allora, noi non riusciamo a vedere questa immagine e somiglianza che portiamo, né quella del nostro prossimo, solo diciamo che è vero, o almeno crediamo di avercela. O forse abbiamo smesso di credere di essere fatti a immagine e somiglianza di Dio. Perché? Perché la non conoscenza delle sue parole, la non esperienza della sua amicizia, ma soprattutto la persistenza del nostro peccato nella nostra vita ci impediscono di credere che veramente noi siamo immagine di Dio. Sarebbe un'immagine deturpata, sarebbe un'immagine che non si può guardare, un'immagine che forse si è strappata e si è persa a causa nostra o di quelli che ci hanno fatto del male. Ma la nostra condizione era questa prima della venuta del Verbo ed è questa nonostante la venuta del Verbo, e cioè l'ignoranza del dono di grazia che ci è stato fatto. Diceva Gesù alla Samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere? Se tu conoscessi, dunque c'è la possibilità che noi non conosciamo affatto questo dono di Dio, l'essere fatti a sua immagine. Convinti dal peccato, convinti dalla crudezza della vita e da tante altre cose, viviamo così. Rari nantes ingurgite vasto, ci muoviamo da una parte all'altra senza sapere cosa possa orientarci e soprattutto verso cosa orientarci. Chi ci dava scandalo, l'abbiamo detto all'inizio, della nostra, la carne, ma non la carne, no la carne, quella non ci dà mai scandalo, se no saremmo tutti perfetti, no? Quella ci piace. No, no, io sto parlando del modo di pensare della carne, quella ci dà scandalo. Perché il modo di pensare della nostra umanità non funziona. Dice, ma non fa. Proclama, ma si tradisce. Promette e poi cambia idea. Dunque la nostra umanità è segno e appuntamento di ogni fragilità, di ogni debolezza. Questa carne ci è di scandalo. Allora abbiamo detto, ma forse l'immagine sarà nascosta da qualche parte dentro questa carne. Alcuni ce n'hanno così tanta di carne che non la vedono più questa immagine. Forse l'immagine di Dio non si vede più a causa del fatto che noi ragioniamo troppo secondo le cose materiali, secondo quello che ci conviene o secondo i nostri istinti che, lungi dal farci amare veramente, spesso ci fanno solo arraffare le cose che desideriamo. Allora, come potremmo ritrovarla questa immagine? Abbiamo saputo che c'è, o almeno abbiamo creduto che c'è, e che ci appartiene, e che appartiene a Dio. Ci manca che qualcuno ce la faccia vedere. Allora, facciamo un'ipotesi. Abbiamo questo dono, qualcuno ce la deve far vedere. Siccome questo dono è grande ed è l'immagine di Dio e ci trascende notevolmente, arriva uno trascendente, notevolmente diverso da noi, che si manifesta dentro una gloria sfolgorante, che ci fa paura addirittura, che non osiamo neanche guardare in faccia, si avvicina a noi per dirci: tu hai l'immagine di Dio, ti brucia, ma che non te lo ricordi? Quando avevi fatto quella marachella e tornava a casa tuo padre e tu sapevi che l'uccellino, cioè tua madre, gli aveva già raccontato quello che avevi fatto, tu sapevi già che lui poteva essere pronto a distruggerti con una parola, a dirti un'altra volta: non vali niente, non capisci niente, tu sei questo, sei quello, quell'altro. Poi invece quel giorno tuo padre viene, ti guarda e ti dice: dai, vieni da papà. Sì, non ti preoccupare, quella cosa che hai rotto si riaggiusta. Cosa fai tu? Piangi. E stiamo parlando di un esempio umano che abbiamo fatto tutti, che abbiamo avuto tutti. Ci commuove questo amore inaspettato. Però potevamo sperarlo, è nostro padre, perché doveva farci del male, perché doveva odiarci? Ora aumenta di gran lunga invece questa grandezza e pensa uno che non solo viene a perdonarti, ma viene ad abbracciarti, tu sporco del peccato che porti, e lui sfolgorante di gloria, come quella peccatrice, chissà, che si trovava là per terra quando Gesù l'ha guardata e gli ha detto: donna, nessuno ti ha condannata? No, e neanche io ti condanno. Io chi? Un ebreo come gli altri? No. Io, il figlio di Dio, non ti condanno. riscrivo su questa polvere della tua storia una nuova legge, un nuovo patto d'amore. Questo ti sconcerta. Ma allora dici, ma allora ho capito, tu vedi l'immagine che porto io. Però Signore, se me lo dici adesso, se me lo dici in questo momento che tu vedi questa immagine, io mi spavento perché io non la vedo ancora, perché io faccio fatica ad accettare anche l'idea di essere amato. Non è forse questa la ferita che portiamo noi? La difficoltà di saperci amati, pure questo, pensate, ci mette in ansia. Allora Dio ci ha guardati nel nostro peccato e ha detto, bene, come convincerò l'uomo che si è allontanato? Come lo convincerò? Io so che porta la mia immagine e glielo voglio ricordare, ma non voglio bruciarlo. Non voglio che si senta in difficoltà. Non voglio che provi che non si senta guardato, no, con superiorità. Allora io mi mostrerò come lui. Gli mando il mio figlio e glielo mando nel luogo dove lui non mi avrebbe mai cercato. Dove? Nella carne. Perché voi lo sapete, noi cerchiamo sempre nelle visioni, nelle cose, nell'aria, i profumi e le non si sa quale manifestazione del cielo, mai nella carne, mai nelle relazioni, proprio là dove Dio invece guarirebbe, si mostrerebbe, ci salverebbe. No, nelle relazioni no. Signore, io ti prego per tutti quelli che mi vogliono bene, ma non mi ricordare quelli che mi vogliono male. Dunque la carne ci scandalizza ancora. Allora Dio manda il suo figlio e ce lo manda così, una parola fragile, no così, qua sotto questo è terribile, ma ce lo manda, ciccio bello qua, ce lo manda come una parola fragile che tu la puoi prendere e strappare, la puoi prendere e non renderti conto. Pensa un po', guarda il pane eucaristico che mangi, quanto è fragile, quanto è piccolo, quanto è insipiente, non sa di niente, non ti nutre fisicamente. Devi fare fatica a pensare che quello sia il corpo di Cristo. Forse pensi che Cristo si sia nascosto dentro questo pane, così come pensi che la tua immagine sia nascosta dentro di te. Ebbene, questo è venuto a fare Dio. È venuto a fare in modo che il pane sia il suo corpo, e cioè che la tua carne sia tutta la sua immagine, che quello che tu porti di carnale sia lo stigma del suo amore. Ti guardi, guardi le tue membra e ti accorgi che servono al regno. Guardi il tuo cuore e ti accorgi che desidera il regno. Guardi la tua mente e vedi che la tua mente pensa in ogni modo il regno e che le tue gambe sempre desiderano condurti verso il regno. Il regno. Tutto quello che ti appartiene è tutto destinato ad essere, attenzione, transustanziato, cambiato di sostanza come il pane, diventare come il pane il corpo di Cristo. Allora dici, ma questo sei venuto a dirmi, cioè che io, la mia carne diventerà la tua divinità. Ma questo, Signore, io come faccio a crederlo? Allora ci ha preso per mano, ci ha detto, venite qua, vedi questa parola? È trascurabile. È un seme piccolo piccolo che si può perdere, chiunque te lo può strappare. Adesso seguimi per tutto il cammino di costui fino alla croce. Qua io ho suggellato sulla croce la sua natura divina e la sua natura umana. Qua su questa fede io suggello la tua chiamata alla natura divina a partire dalla debolezza della tua natura umana. Questo è il Natale, amici. Il Natale è sapersi riconosciuti nell'immagine da Dio. Sì, sì, guarda, nonostante pure quella cosa là, nonostante quel pensiero che hai fatto, nonostante quella mediocrità che sempre ti segue, anzi ti precede, nonostante il fatto che tu ancora non hai deciso se spenderti per Dio o no, l'immagine Dio l'ha riconosciuta e la porta al suo compimento. San Paolo ha detto che Dio ha affidato questa bellezza meravigliosa da contemplare, da credere in ginocchio, da amare. L'ha affidata alla stoltezza della predicazione, perché tu ascolti ma non capisci. Accogli ma non ne vedi il senso. Ti piace, ma non sai se si realizzerà. Ebbene sappi che questo mondo qua fuori non crede più, e lo sai bene. Non crede più. Molti non sono venuti quest'anno a Natale, e l'anno prossimo saranno di più quelli che non verranno a Natale. Questa generazione non crede più. Perché? Perché ha smarrito l'uguaglianza che Dio è venuto a fare tra la carne e lo spirito. Perché non riesce a vedere in noi la relazione pacifica tra il nostro desiderio di Dio e la capacità di realizzare nella vita ciò che Dio comanda al nostro cuore. Allora noi ripartiamo da qua, amici. Ricelebriamo il Natale dentro questa promessa. La nostra natura umana sarà non solo rivestita dalla natura divina, ma conquistata dalla natura divina, trasformata dalla natura divina, finché la natura divina e la natura umana, quella del Verbo e la nostra, tornino ad essere una cosa sola, come Cristo e il Padre sono una cosa sola. E questa luce, quando si aprirà nella tua vita, ti scaldi, ti illumini, ti raggiunga e ti guarisca, e guarisca le tue relazioni, e cambi i tuoi pensieri, e ti trasformi, così come Dio ha pensato a partire dal Natale del suo Figlio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, solo tu ti sei ricordato dell'immagine che hai posto al centro della nostra vita. Essa, coperta dalla nostra mediocrità e dal nostro peccato, ci ha impedito di guardarti con confidenza. Come il figlio al prodigo, pensavamo che tu potessi essere il nostro padrone e non più il nostro padre. Finché il tuo figlio non ci ha rivestiti della natura nuova, finché la sua signoria non si è trasferita fino a noi, questa parola luminosa e salvifica possa diventare carne nella nostra storia, come il tuo Verbo diventò carne nella storia dell'umanità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, in questo giorno ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo momento così difficile, possa la tua Chiesa conoscere e praticare i sentieri nuovi, i linguaggi nuovi, capaci di ricordare all'uomo la sua dignità e a celebrarla onorevolmente. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo negato la presenza della tua immagine nelle relazioni con il nostro prossimo, perché abbiamo giudicato, abbiamo odiato, ci siamo vendicati e abbiamo subito a nostra volta l'odio e il giudizio da parte dei nostri nemici. Noi non siamo capaci di rimettere insieme la carne e lo spirito, la natura umana e la natura divina. Facci entrare tu in questa esperienza della croce, perché possiamo confessare il tuo nome, autentico e vero, in mezzo agli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, possa la luce di questo giorno raggiungere gli uomini lontani, quelli che negano il tuo nome, quelli che volgono le spalle all'annuncio, quelli che hanno dimenticato i doni di grazia che tu hai fatto alla loro vita. Possano riconoscerti, possano ritrovarti anche negli angoli oscuri della loro esistenza e convertirsi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, il tuo Verbo rifulge oggi nella coscienza dei tuoi figli che ascoltano queste parole e desiderano tornare a relazionarsi con te. Ma i pensieri cattivi e le seduzioni del maligno impediscono loro di accogliere questa offerta. Ma tu liberali. In questo giorno mettili al riparo da ogni cosa che li turba, da ogni seduzione, da ogni maleficio, da tutto ciò che genera in loro il sospetto che tu non li abbia amati. Te lo chiedo, Padre Santo, per l'incarnazione del Verbo, per le preghiere dei santi, per la bellezza della Vergine Maria, per Cristo, nostro Signore.